Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 L'odio è latente. L'odio nelle parole, nei gesti, per strada, per una minima ragione. Allora questo odio è facile per chi si mette e dice: tranquilli, ci sono io, voi non preoccupatevi più di nulla. Ci sono io che faccio il bene dell'Italia, ci sono io che scelgo il bene per voi. Ed è molto più facile di nuovo stare in silenzio, indifferenti, lasciare che qualcun altro decida. Poi, dopo anni, ci si pente di questo silenzio, di questa indifferenza, ma spesso è troppo tardi.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. L'indifferenza è parassitismo. È vigliaccheria. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia, opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare. Lascia aggruppare tutti quei nodi che poi solo la spada potrà tagliare. Lascia promulgare tutte quelle leggi che poi solo la rivolta farà abrogare. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi. E la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Eccoci, eccoci di nuovo online, ben trovati a tutti. Questa è una nuova, imperdibile, ineguagliabile, inimitabile puntata di Odio gli indifferenti. Vi ricordiamo che questo programma va in onda sullo spazio radiofonico di Dalla Parte del Torto, la radio che dà voce a chi non ha voce, la radio che non rimane indifferente. La voce che avete ascoltato è quella della senatrice Liliana Segre. Una donna, una sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti. Con sull'avambraccio tatuato il numero di matricola 75190, impostole al momento della deportazione. Con le parole che le avete sentito pronunciare, che ricalcano perfettamente quelle di Antonio Gramsci, questa donna ricorda e racconta i nefasti effetti dell'indifferenza. Siamo nel mese di gennaio. Il 27 di gennaio è il giorno della memoria, ricorrenza internazionale. Ogni anno si commemorano le vittime dell'Olocausto. Odio gli indifferenti, a suo modo, cercherà di rispettare questa ricorrenza. Per scelta parleremo il meno possibile, lasceremo spazio a documenti, inserti cinematografici, racconti e tutto quello che ci aiuterà a non dimenticare.
Vasily Grossman nel suo libro L'inferno di Treblinka. Beccarsi una pallottola era un lusso, così mi ha detto uno di loro, un ragazzo di Kozlov che evase dal lager, perché a Treblinka essere condannati a vivere era molto peggio che essere condannati a morire. Ora voglio leggervi alcuni passi tratti proprio dal libro L'inferno di Treblinka. La rivolta venne fissata per il 2 di agosto del 1943. Il segnale fu un colpo di pistola. La sacra impresa fu coronata da successo. Nel cielo si levò alta una nuova fiamma, che non era quella greve e grassa di fumo dei cadaveri che ardevano, ma il fuoco vivido, ardente e impetuoso degli incendi. Il lager bruciava e per gli insorti fu come se il sole stesso si fosse strappato dalla sua orbita e stesse ardendo proprio sopra Treblinka per celebrare il trionfo della libertà e dell'onore. Spari a singhiozzo e poi raffiche di mitragliatrici sulle torrette conquistate dai rivoltosi, granate che esplodevano solenni come campane di verità. L'aria era scossa da boati e scoppiettii, gli edifici crollavano e il sibilo delle pallottole copriva il ronzio delle mosche. Nell'aria tersa e pulita balenò il rosso delle asce lorde di sangue. Il 2 agosto del 1943 il sangue marcio delle SS bagnò la terra di Treblinka. Un cielo azzurro, rovente di luce, celebrò in trionfo l'ora della vendetta. È una storia vecchia come il mondo che tornò a ripetersi. Esseri che si credevano rappresentanti di una razza superiore, che avevano cacciato la gente di Varsavia dalle proprie case per portarla a morire urlando con voce imperiosa da padroni. Esseri convinti della propria forza e potenza quando si trattava di giustiziare milioni di donne e di bambini. Esseri che si rivelarono vigliacchi, spregevoli, squallidi. Esseri che imploravano pietà strisciando non appena lo scontro si fece reale, mortale. Erano sconcertati, scappavano da una parte all'altra come ratti, dimentichi del diabolico sistema difensivo di Treblinka, del fuoco predisposto per divorare la gente, delle armi che loro stessi imbracciavano. Ma c'era da aspettarselo e non dovremmo stupircene. Dopo quel 2 agosto, Treblinka smise di esistere. I tedeschi incenerivano i cadaveri rimasti, smantellarono gli edifici in muratura, tolsero il filo spinato e finirono di bruciare quello che restava delle baracche. I macchinari della casa della morte vennero smontati, caricati e portati via. Che cosa speravano i tedeschi? Di far sparire le tracce del massacro di Treblinka? Ma com'era possibile? Com'era possibile ridurre al silenzio migliaia di testimoni che avevano visto arrivare da tutta Europa treni su treni di condannati diretti a quella fabbrica di morte? Ci furono periodi in cui Treblinka, con le sue 13 camere a gas tutte in funzione, venivano gassate quasi 30.000 persone al giorno. Non udivamo altro che urla, pianti e gemiti. Noi, prigionieri lavoratori, non si riusciva a mangiare né a trattenere il pianto. I meno resistenti tra noi, la sera, quando tornavamo nelle baracche, dopo aver maneggiato cadaveri tutto il giorno, si impiccavano, nelle orecchie ancora l'eco delle grida e dei gemiti delle vittime. Suicidi di questo genere si verificavano
il numero di 15 o 20 al giorno.
Com'era possibile cancellare le fiamme grevi, macabre, e il fumo che per 8 mesi avevano invaso il cielo, giorno e notte, sotto gli occhi degli abitanti di decine di paesi grandi e piccoli? Com'era possibile strappare dal loro cuore, costringerli a dimenticare 13 mesi di grida tremende di donne e bambini che a tutt'oggi risuonano nelle orecchie dei contadini di Volca? Gli abitanti di Volca, il paese più vicino a Treblinka, raccontano che a volte le urla delle donne erano così strazianti che l'intero paese, sconvolto, scappava nel bosco, lontano, pur di non sentire quelle grida lancinanti che trafiggevano gli alberi, il cielo e la terra, e che di colpo si zittivano, per ricominciare altrettanto improvvise, altrettanto tremende, e penetrare di nuovo nelle ossa, nel cranio, nell'anima, 3-4 volte al giorno. Com'era possibile ridurre al silenzio i contadini che per un anno avevano trasportato ceneri umane dal lager alle strade limitrofe? Com'era possibile costringere al silenzio chi era sopravvissuto e aveva visto in azione l'inferno di Treblinka dai primi giorni della sua nascita al 2 agosto del 1943, l'ultimo della sua esistenza? Oggi neanche il suolo di Treblinka vuole essere complice dei crimini commessi da quei mostri e sputa fuori le ossa dei morti, le loro cose, quelle che gli uomini di Hitler avrebbero voluto nascondere per sempre. Arrivammo a Treblinka all'inizio di settembre del 1944, 13 mesi dopo la rivolta. La fabbrica della morte aveva funzionato ininterrottamente per 13 mesi e per 13 mesi i tedeschi avevano provato a nascondere le tracce del loro operato. Silenzio. Le cime dei pini lungo la ferrovia stormiscono appena. Sono gli stessi pini, la stessa sabbia e lo stesso ceppo in lontananza, che milioni di occhi umani videro dai vagoni che scivolavano lenti verso la banchina. La cenere, i resti delle ossa frusciano in silenzio sulla strada nera, delimitata con cura, tutta tedesca, da pietre verniciate di bianco. Entriamo nel lager, calpestiamo la terra di Treblinka. I baccelli di lupino scoppiano con un suono lieve e milioni di minuscoli semi si spargono sulla terra. Il suono dei semi che cadono e quelli dei baccelli che scoppiano si fondono in una melodia triste e silenziosa. È come se dalle viscere della terra giungessero i rintocchi di minuscole campane a morto, appena udibili, mesti, distesi, quieti. Sotto i piedi la terra ondeggia, soffice, grassa, quasi impregnata di olio di lino, la terra senza fondo di Treblinka, fluttuante come gli abissi marini. Eppure questo spazio cinto di filo spinato ha inghiottito più vite umane di tutti gli oceani e i mari della terra dall'inizio dei tempi. Il suolo vomita pezzi di ossa, denti, carta, oggetti. Non li vuole quei segreti. E anche gli oggetti vogliono uscire da quella terra che si fende, dalle sue ferite che non si rimarginano. Sono camicie bruciacchiate, pantaloni, scarpe, porta sigarette ossidate, ingranaggi di orologi, temperini, pennelli da barba, candelabri, scarpe da bambino con i pomponi rossi, asciugamani con il tipico ricamo ucraino, biancheria in pizzo, forbici, ditali, corsetti, buste. Poco oltre, dalle crepe della terra affiorano mucchi di stoviglie, padelle, boccali in alluminio. E ancora più in là, una mano sembra voler spinger fuori da quella stessa terra gonfia e senza fondo quanto sepolto dai tedeschi, e allora riemergono passaporti sovietici bruciati, taccuini in bulgaro, fotografie di bambini a Varsavia o a Vienna, lettere scarabocchiate da mani infantili, un libro di versi, una preghiera annotata su un foglio giallognolo, tessere a non arie tedesche. Continuiamo a camminare su quella terra senza fondo, fino a fermarci di colpo. Capelli biondi, dai riflessi color del rame, capelli ondulati, folti, sottili, lievi, incantevoli, di una ragazza. Si mescolano alla terra calpestata. Poco distante, boccoli chiari, e poi altre chiome e altre ancora. Deve essere il contenuto di un sacco, uno solo, dimenticato e mai partito. Come è potuto succedere? Come è potuto succedere tutto questo?
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
Abbiamo scritto una lettera. cercando di spiegare i fatti, nel caso lei venisse arrestato. L'hanno firmata tutti gli operai.
È in ebraico. Un verso del Talmud dice: chiunque salva una vita, salva il mondo intero.
Avrei potuto farne uscire altri. Avrei potuto salvarne altri. Non lo so, se soltanto io. Avrei potuto salvarne altri.
Oscar, ci sono 1100 persone che sono in vita grazie a lei. Le guardi.
Se avessi avuto più denaro. Ho buttato via tanto di quel denaro. Lei non ha idea. Se soltanto io.
Ci saranno altre generazioni per quello che lei ha fatto.
Non ho fatto abbastanza.
Ha fatto tanto invece.
La macchina. Goethe l'avrebbe comprata. Perché l'ho tenuta? 10 persone per questa. 10 persone. 10 persone in più. Questa spilla. 2 persone. Questo è oro. 2 persone in più. Me ne avrebbero date 2. Almeno una. Me ne avrebbero data una in più. Una persona in più. Una persona, Stan. Per questa. Avrei potuto avere una persona in più. E non l'ho fatta. E non l'ho fatta.
Dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.